I'm looking to the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM, oppure in DAB sul territorio dell'Emilia Romagna, o ancora in streaming su radiocittafujiko.it. Io sono KZ e anche questa settimana cercheremo di portarvi con lo sguardo dietro lo schermo, di raccontarvi un po' di cosa succede nel mondo della tecnologia per capire un pochino di più questi dispositivi, questi servizi digitali che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana e la influenzano spesso anche in modi di cui non siamo del tutto coscienti. Vi ricordo che Accordai ha anche un sito web che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate da scaricare e riascoltare una volta che sono andate in onda e anche i riferimenti ai temi di cui abbiamo parlato durante la puntata. Oggi ci occupiamo di un paio di cose interessanti, una riflessione che parte dal passato, dagli ultimi 3 anni, da quando è stato presentato, rilasciato al pubblico ChatGPT, il chatbot basato su modelli linguistici di OpenAI, e che cos'è successo in questi anni nel frattempo, e dall'altro uno sguardo verso il futuro, perché vi porteremo a Berlino per parlare del 39esimo Chaos Communication Congress, che si terrà alla fine di dicembre nella capitale tedesca, organizzato dal Chaos Computer Club, uno dei gruppi hacker più famosi a livello internazionale. Il 30 novembre 2022 OpenAI ha rilasciato la prima versione pubblica di ChatGPT, il suo modello linguistico di grandi dimensioni in formato chatbot, quindi un software con cui si poteva simulare una conversazione attraverso l'uso del linguaggio naturale. Dal momento in cui ChatGPT è stato reso disponibile al grande pubblico a oggi sono passati 3 anni, 3 anni in cui la rete è cambiata moltissimo, l'uso della rete, delle tecnologie digitali è cambiato moltissimo, proprio anche a causa di questi modelli linguistici, soprattutto quando sono sviluppati e presentati in forma di chatbot, quindi di software conversazionale. Il cambiamento sembra epocale ed è stato analizzato e viene continuamente, costantemente analizzato da molti punti di vista, ma è interessante cercare di capire un pochino che cosa sta succedendo non solo nelle macchine con cui ci relazioniamo, ma anche in noi esseri umani che ci relazioniamo con queste macchine. La cosa da cui partire ovviamente è il funzionamento di questi modelli linguistici, di questi chatbot basati sui modelli linguistici. Di fatto si tratta di sistemi software estremamente complessi su più livelli, senza entrare nel dettaglio più informatico della questione, che sono stati addestrati su delle raccolte di dati, su dei set di dati enormi, e che sulla base di questi dati con cui sono stati addestrati sono in grado di produrre linguaggio umano, produrre scrittura in termini probabilistici. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che analizzando una quantità incredibile di testi, una quantità che nessun essere umano nella storia dell'umanità potrà mai riuscire a leggere e a metabolizzare, analizzando questo grandissimo numero di testi, sono in grado di stabilire delle relazioni statistiche tra le parole. E quindi sono in grado di prevedere quale sarà la parola più probabile dopo una prima parola. Questo vuol dire che, applicando questo modello statistico, parola dopo parola, seguendo la probabilità, sono in grado di costruire delle frasi di senso compiuto in moltissime lingue umane e dare così l'illusione di essere macchine pensanti. Qui c'è il primo problema. Queste macchine ovviamente non sono macchine pensanti. Non sono macchine pensanti perché hanno accesso alla struttura del linguaggio, sono in grado di gestirlo, di processarlo, ma non hanno accesso al significato, cioè vuol dire che non capiscono quello che scrivono, quello che dicono, quello che riproducono in forma testuale o linguistica. E questa è una prima grande differenza tra l'essere umano e la macchina digitale, il modello linguistico. Non avendo accesso al contenuto, alla comprensione, questi modelli linguistici sono sostanzialmente indifferenti al concetto di verità e falsità. Ed è per questo che uno dei problemi più gravi e più ricorrenti di questi modelli, di ChatGPT, di Claude, di Gemini, quindi vari modelli prodotti dalle varie aziende, è che raccontano anche un sacco di falsità, semplicemente perché costruiscono la frase sulla base delle parole più probabili e non sulla base della verità di un'idea, di un concetto, di un'informazione. Quindi quelle che vengono normalmente chiamate allucinazioni, in realtà sembrano essere piuttosto delle caratteristiche non rimovibili di questo tipo di sistemi. Il secondo elemento, o forse addirittura quello più fondamentale, è che fino ad oggi gli esseri umani erano stati gli unici a usare il linguaggio per comunicare, il linguaggio naturale, quindi le lingue, quelle che parliamo tutti i giorni. Il fatto che siano adesso delle macchine a usarlo e che noi possiamo interagire con queste macchine attraverso il linguaggio naturale, da un lato sembra essere quasi il sogno di programmatori informatici che possono dare indicazioni alla macchina, interagire con la macchina in tempo reale attraverso il linguaggio naturale e non attraverso linguaggi di programmazione. Dall'altro, il problema è che l'essere umano, quando si trova davanti a un'espressione linguistica, al linguaggio, non può fare a meno di pensare che dietro questo linguaggio ci sia una mente umana, in grado di gestire il linguaggio, quindi con un intento comunicativo e un desiderio espressivo, e quindi viene facilissimo antropomorfizzare questi software, dare loro caratteristiche umane. Non stupisce quindi che ci si rivolga a queste macchine, a questi software, per un numero sempre maggiore di ragioni, di domande, anche di desiderio di dialogo. Per cui vediamo esempi di questi chatbot che sono usati come macchine di compagnia, come se fossero delle persone, vengono usate per fare delle ricerche di informazioni e non sono di certo lo strumento più adatto per questo tipo di attività. Vengono usate per chiacchierare, per porre domande esistenziali, per porre domande anche su che cosa fare da mangiare, che cosa fare della propria giornata. Quindi come una specie di sostituto di relazioni, di interazioni invece propriamente umane. Se da un lato può essere comprensibile il desiderio di chiedere a questo software di svolgere un compito al nostro posto, che può essere un compito assegnato da un professore a scuola, all'università, oppure una mail di lavoro noiosa che non abbiamo voglia di scrivere, se da un lato questo è comprensibile, perché di fatto questi sistemi vengono usati come una specie di scorciatoia per svolgere alcuni compiti, dall'altro, nel momento in cui facciamo questo tipo di richiesta alla macchina e quindi esternalizziamo il tipo di lavoro che dovremmo fare noi su una macchina che lo fa al nostro posto, noi stiamo rinunciando a una parte del nostro funzionamento cognitivo, delle nostre, diciamo, stiamo evitando di mettere in funzione le nostre capacità cognitive. Il processo di scrittura, tra l'altro, è intrinsecamente correlato al pensiero. È nell'attività della scrittura, per esempio, che il pensiero prende forma e si chiarifica e si possono anche creare idee nuove, quindi pensando anche alla scrittura creativa, alla narrativa. Far fare questo lavoro a una macchina vuol dire che non lo facciamo noi e quindi il processo di pensiero che si sarebbe dispiegato durante la nostra scrittura non si dispiega più perché lo fa una macchina al nostro posto. Non solo, la rete si sta anche riempiendo di contenuti generati con questi modelli linguistici impropriamente chiamati intelligenza artificiale che, come abbiamo visto, sono indifferenti al concetto di verità o falsità, e quindi abbiamo tantissimi siti che sono stati creati in pochi click semplicemente per attirare introiti pubblicitari, per essere posizionati bene sui motori di ricerca e quindi guadagnare da questi annunci pubblicitari, ma che magari contengono informazioni fuorvianti, false, in parte o del tutto, completamente inventate, che possono avere anche delle conseguenze negative, come per esempio. Inoltre, questo tipo di tecnologie risponde anche a un processo di adattabilità del cervello umano che tende a ridurre lo sforzo ogni volta che è possibile. E quindi si inseriscono benissimo nella nostra biologia anche, oltre che nei nostri sistemi cognitivi. Ma come sappiamo, le grandi piattaforme tecnologiche lavorano tantissimo sull'induzione della dipendenza. Questo vale per i social media, ma vale anche per i chatbot, per la cosiddetta intelligenza artificiale, i modelli linguistici. Sono comunque dei sistemi che puntano a tenerci agganciati il maggior tempo possibile. A margine di questo va anche detto che per adesso non c'è un modello economico sostenibile per questo tipo di sistemi. Vengono introdotti un po' dappertutto, in tutte le applicazioni, in tutte le pagine web, con la speranza che da qualche parte emerga un modello di sostenibilità economica, cosa che non sembra ancora all'orizzonte, e non a caso siamo sulla soglia di quello che moltissimi attori del settore, gli stessi vertici di OpenAI per esempio, ritengono una bolla speculativa. Ci sono state varie bolle finanziarie speculative da quando sono apparse le tecnologie digitali, dalla prima bolla delle dot-com intorno al 2000, ma non ci sono mai stati così tanti soldi investiti in una tecnologia che non sembra essere in grado di avere un modello economico stabile su cui basarsi, per cui per adesso sono state bruciate delle risorse e continuano a essere bruciate delle risorse economiche. Anche se di queste tecnologie ci possono essere sicuramente degli aspetti e delle modalità d'uso utili in qualche modo, soprattutto quelle estremamente specifiche in campi determinati, come l'analisi dati o l'ambito medico, eccetera, il consiglio che possiamo condividere è quello di stare attenti agli automatismi, stare attenti ai bisogni che vengono indotti, avere sempre uno sguardo critico, cercare di capire come funziona la macchina, cercare di capire come funzionano i software che si usano, cercare di capire anche quali sono i meccanismi che generano dipendenza, quindi questa costante spinta all'interazione, all'inviare richieste, e capire anche che cosa succede al nostro cervello quando li usiamo molto, considerando sempre che si tratta di tecnologie proprietarie di aziende private che potrebbero decidere da un momento all'altro, anche solo per la mancanza di una sostenibilità economica, di chiudere un servizio o di modificarlo, di renderlo diverso, o magari di introdurre la pubblicità. E quindi di capire anche quanto del nostro lavoro cognitivo stiamo scaricando sulla macchina e come ci potremmo trovare se questo software, se questa macchina non fosse più disponibile a un certo punto. L'idea è quindi di mantenere un'attitudine hacker, di andare a vedere il funzionamento, di avere sempre dei dubbi e di mettere in discussione il modello che ci viene proposto per magari pensarlo diversamente o pensare a una tecnologia che possa essere sviluppata in modo diverso e che risponda in maniera migliore anche ai nostri bisogni reali.
Bene, e siamo ad inizio dicembre e si avvicina quel momento dell'anno in cui si terrà la più grande conferenza di hacker sul suolo europeo, ovvero il CCC, il Chaos Communication Congress. Il Chaos Communication Congress quest'anno si tiene ad Amburgo il 27, 28, 29 e 30 dicembre. Ed è appunto, come dice nel nome, la 39esima edizione. Stiamo parlando di un incontro che nelle passate edizioni arrivava a picchi di 15.000 persone e comprende tutta la comunità hacker europea, germanica, e sarà in lingua inglese e in lingua tedesca con tutto il supporto per le traduzioni. E di solito si tiene appunto in una zona fiere molto molto grande. Altri anni è stato a Lipsia e invece quest'anno sono tornati ad Amburgo. Fanno nelle loro note nel sito, che è events.ccc.de, ricordano appunto che lo spazio non è grande come quello di Lipsia e quindi di non portare tutti i motocicli strani che venivano portati gli anni passati per muoversi in quel spazio gigantesco. La conferenza spazia su diversi temi, il sottotitolo di quest'anno è Power Cycles, quindi cicli di potere, e le sale sono tre, su diverse tracce. Ci sono tantissime cose che succedono contemporaneamente. È uno spazio, è un evento gigantesco, antifascista, dove non ci sono speaker legati all'industria militare ed è un ambiente sereno, molto molto bello. Be excellent, sii eccellente, è il motto del CCC, che è un evento che utilizza volontari per succedere, per lo più, e per accadere, e vengono però su scala gigantesca. Questi volontari ogni anno vengono gestiti da un software e di solito, insomma, ne parlano anche, ne fanno un talk, come anche su tutta l'infrastruttura. E però fate conto che l'evento, insomma, per funzionare, almeno su quello di Lipsia, mi pare che contasse più di 200 volontari contemporanei impiegati nell'organizzazione. E comunque, appunto, è qualcosa di gigantesco, ha tre sale con dei talk principali e ha molte assemblies. Le assemblies sono invece piccole conferenze nella conferenza che possono essere di gruppi territoriali o di gruppi tematici o di singoli progetti. Abbiamo le tracce principali, sono sui temi di arte e bellezza, creazione della comunità Chaos, CCC, Chaos Community Creation, etica, società e politica, è la terza traccia, quarta è hardware, la quinta è scienza e la sesta è immancabilmente la security, la sicurezza informatica. Ogni sala ha un suo input, diciamo, e quest'anno il Power Cycle è inteso come anche un cicli di reboot che possono essere andati bene o possono essere andati male. Sulla arte e bellezza in particolare, diciamo, l'input dei talk è sul trovare l'inaspettato e anche nel momento in cui le cose non funzionano. Il talk sulle creazioni della Chaos Community Creations sono tutti talk che raccontano di mirabolanti avventure, di creazioni di infrastruttura, di eventi organizzati durante l'anno e di che cosa le comunità hanno scoperto nell'organizzarsi o nel fare l'evento stesso. I punti su etica, società e politica ve lo leggo. Dal loro sito dicono: la pista di etica, società e politica è alla ricerca di prospettive critiche, sovversive, ma anche speranzose sulla tecnologia e sulla società. Mentre le crisi si accumulano e il clima politico, sociale ed ecologico diventa più duro giorno dopo giorno, dobbiamo parlare. Cosa possiamo fare quando il nostro margine di azione sembra restringersi? Come possono contribuire l'hackerdom e la società civile quando i poteri di sorveglianza totali vengono costantemente propagandati, il populismo di destra domina il discorso e l'hype dell'AI alimenta ulteriormente la catastrofe climatica? Fedeli al motto cicli di potere, potenza, riavvia tutto, chiediamo presentazioni che abbattano le dinamiche di potere esistenti e illustrino come possiamo contrastare efficacemente le crisi globali. Unisciti a noi per un viaggio alle nostre radici e cerchiamo di capire insieme come potremo mettere in comune i nostri punti di forza come comunità e metterli a frutto. Vogliamo vecchi e nuovi approcci per formare alleanze, promuovere la solidarietà e agire con lungimiranza. Quante volte possiamo ancora spegnerlo e riaccenderlo? Le tracce di hardware sono incentrate sullo sviluppo e l'uso creativo delle cose e quindi sono tutte su capire come funzionano le cose o dargli utilizzi non previsti. La parte sulla scienza ve la leggo anche questa. Il controllo è al centro della scienza, quindi ci stiamo chiedendo: come valorizziamo la ricerca basata sui fatti se le persone preferiscono probabili risultati di ricerca rispetto a quelli corretti? Questa è una frecciatina. Come cambia la nostra comprensione della correlazione e della causalità se sostituiamo gli studi con i loro riassunti automatizzati? Se smettiamo di scrivere e iniziamo a generare, quanto è affidabile il nostro racconto di scoperta? In breve, come reagiamo a un flop della scienza? La nostra risposta, dando il palcoscenico alle persone che fanno ricerca, capiscono, indagano e spiegano il mondo. Condividi con noi le tue intuizioni, le tue sorprendenti conclusioni e la tua passione per la comprensione del funzionamento interiore delle cose. Vogliamo vedere i vostri discorsi sulla linguistica delle macchine, i modelli comportamentali dei chatbot, la biologia dei giganti rossi e la tettonica delle lasagne. Vogliamo le vostre proposte per la pista della scienza. Inviaci le tue presentazioni da istituti di ricerca, università, spazi di hacking, salotti e garage. Se porti nuove scoperte su argomenti interessanti, spiega idee complesse come nessun altro. Altra, e fai le domande che nessuno si sta facendo. Allora sei sulla strada giusta. E poi vi dicevo l'immancabile traccia sulla sicurezza. O quindi su presentazioni tecniche che coprono hardware e software. E quindi adesso io ho pochissimo tempo per dirvi qualche titolo davvero interessante. Per esempio, ci sono un talk su terribili intercettazioni, disavventure dei macchinari di sorveglianza russi. Poi un altro talk su Trump Government Demands Access to European Police Databases and Biometrics. Quindi davvero inquietante, ovvero il governo Trump sta chiedendo l'accesso ai database della polizia con dati biometrici, ai governi europei. Cosa che tra l'altro, lo leggo io adesso nella descrizione, i governi europei non fanno a vicenda, quindi figurarsi a livello internazionale se non sul criterio di singole indagini e persone. Poi sarà un report su dati provenienti dal bike sharing e come funziona su tutta Europa, un talk su cacca per il futuro, trasformiamo la cacca umana in una soluzione per il clima di una scienziata. Ci saranno due talk sulle vulnerabilità dei processori AMD, c'è un talk su robot asiatici e sul jailbreaking della loro intelligenza artificiale e poi sulla presa insomma dell'oggetto, sul routing dell'oggetto. Ci saranno talk sui nuovi colonialismi e la costruzione di nuovi cavi sottomarini e altri talk di spiegazione sull'intelligenza artificiale. Ci sarà uno sul decreto omnibus e sul rischio di tornare indietro di 10 anni a livello di politiche digitali europee. Ci sarà un talk su un gruppo che ha utilizzato su dei social network della alt-right dei chatbot conversazionali e i risultati di che cosa ne ha ottenuto. Ci saranno talk sui dati dell'emissione di gas serra e immancabilmente altri sui satelliti. E qui il tempo a mia disposizione è finito. Tutti questi talk saranno in streaming su media.ccc.de, mentre le informazioni e il piano dettagliato dell'evento lo trovate su events.ccc.de. E vi saluto.
Per questa puntata è tutto. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete ritrovare le puntate dopo che sono andate in onda e su cui potete trovare anche i riferimenti ai temi di cui abbiamo parlato durante la puntata. Prima di chiudere, vogliamo anche ricordarvi che è in corso la campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko, che come sapete è una radio comunitaria, per cui il sostegno degli ascoltatori è fondamentale. Ci sono tanti modi per abbonarsi e per sostenere la radio. Ci sono tanti progetti in cantiere, come una graphic novel per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko, e trovate tutte le informazioni necessarie per abbonarvi e per sostenere la vostra radio sulla pagina www.radiocittafujiko.it/abbonamenti. Per questa puntata è tutto, ci sentiamo alla prossima.